mio padre parla agli altri, a noi. Allora, riprendo così, resta. Due sono i riferimenti che ho scelto, no? Uno è del profeta Isaia, al capitolo 48, e uno è dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 17. Tutti e due parlano della gloria. Allora, nel riferimento del profeta è: non cederò ad altri la mia gloria. Nel riferimento dell'evangelista del Vangelo è: la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Allora, c'è una gloria che Dio non vuol cedere e c'è una gloria che invece ci affida. È come se questa gloria riverbera su di noi e noi poi diventiamo testimoni di questa gloria. Vi dicevano che ho scelto questi due riferimenti proprio per parlare della gloria, perché parto da questa considerazione. Da tempo ormai, no? Con tutta la storia, non so, degli abusi che ci sono nella Chiesa, così. Quello che sembra essere venuto meno è la percezione che se l'uomo, anche a fin di bene, si attribuisce una gloria, rischia di perdere quella di Dio. E quando rischia di perderla, la perde in maniera pronunciata. Allora, io ho visto in questa percezione, ormai sono anni che rifletto attorno a questa cosa, come un segreto che ci può accompagnare nel cammino spirituale, in modo da né trovarsi sotto il mare e né esaltarsi sopra le nuvole, ma di condurre una vita in una umanità armoniosa, bella, che però non si arroga o una pretesa o un diritto, ma lo vive in umiltà. E in questo senso si scopre che è proprio l'umiltà di Dio che è la sua gloria, perché nell'umiltà c'è tutta la manifestazione dell'amore suo. E siccome l'amore è splendente, la gloria di Dio è splendore di amore. Allora, per riflettere attorno a questo tema, diciamo, io stamattina vorrei presentare proprio questi due riferimenti della Scrittura. E se non oltre questa mattina, me li leggete, cioè, in modo da avere presente, no? Perché sono testi molto densi, non è una, cioè, per dire, leggo, capisco, lo leggeste 100 volte scoprireste qualche cosa, se lo leggete col cuore un po' caldo. Allora, comincio con il passo di Isaia, no? Siamo al capitolo 48, e è come l'invito di Dio che ha inseguito il suo popolo si è come ribellato. Dio, come dire, viene in soccorso e annuncia una grande cosa. Il testo dice: ora ti faccio udire cose nuove e segrete che tu nemmeno sospetti. Provate a pensare, quando uno è proprio, non so, nel peccato, è persino in vergogna del suo peccato, cosa può aspettarsi di segreto? Non si aspetta niente. Ma proprio quando l'uomo riconosce di essere in vergogna, se non sta chiuso in se stesso, può ascoltare cose nuove e segrete. Cioè, l'amore di Dio non viene meno. L'amore di Dio non sta lì a domandare sei così, sei cosò, qui sì, qui no. Ti investe. Se ti investe, tu puoi, diciamo, sciogliere, non tu, viene sciolto, no? Il tuo peccato, tu ritrovi lo splendore della gloria di Dio che abita te, in tutta umiltà. Poi dice: ora sono create e non da tempo. Prima di oggi tu non le avevi udite perché non dicesti, lo sapevo già. Quante volte noi leggendo il Vangelo, lo so già. Non siete false, è proprio così, lo so già. Faccio appena un tempo a sentire, sì, parla di quel brano e non di più. No, tu non li avevi mai udite né sapute, né il tuo orecchio era già aperto da allora, poiché, e questo non ci siamo mai convinti di questo, poiché io sapevo che sei davvero perfido e che ti si chiama sleale sin dal seno materno. Cioè, questo per indicare che l'uomo è sempre pronto ad abbandonare, a lasciare, no? Ma Dio è ancora più pronto a non lasciare andare. Allora, davanti a questa situazione di per sé sarebbe giustificato lo sdegno di Dio. Pensate alla vicenda del vitello d'oro. La preoccupazione di Mosè è quella di dire, ma adesso potremo ancora essere ascoltati da Dio? Dio sarà ancora con noi o ci distrugge? E la grande sorpresa è che quando Dio si rivela proprio come colui che perdona. Ma è una sorpresa, perché se tu lo mettessi come, per forza, mi deve fare così, tu sei solo, come dire, tra te e te stesso, non hai incontrato nessuno, non si apre nessun segreto e resterai come prima. Allora, al versetto 9, sempre continuando questo ragionamento, dice: per il mio nome rinvierò il mio sdegno. È come se lo allontana. Per il mio onore lo frenerò a tuo riguardo per non annientarti. È come dire, io sono intervenuto con delle tribolazioni, con delle afflizioni, ma non è per tormentarti, ma perché tu ti possa convertire, no? Allora, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione, ma per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio, altrimenti il mio nome sarebbe profanato. E proprio a questo punto dice: non cederò ad altri la mia gloria. Ascoltami, Giacobbe, Israele che ho chiamato, sono io solo, il primo e anche l'ultimo. Allora, quando Dio parla non cederò ad altri la mia gloria, tenete presente la storia del popolo di Israele che, stufo del suo Dio, si rivolge agli idoli, vitello d'oro, e pensa di poter trovare salvezza o in un idolo che costruisce lui o in un alleato umano. Israele è un paese piccolo, da una parte c'è l'Egitto, dall'altro c'era la Siria. Quando attaccava la Siria era facile cercare alleanza all'Egitto, quando attaccava l'Egitto era facile cercare alleanza. E Dio dice: sono io solo che do salvezza, nessun altro. Quel non cederò la gloria vuol dire: non sognatevi, nessuno è salvatore vostro, nessuno vi salva. Quando noi dimentichiamo questo, ma anche nei rapporti fraterni, quando dimentichiamo questo, noi ci ergiamo salvatori della patria quando siamo generosi, oppure mandate a farvi venire tutti e non si vuole sentire più niente, no? Invece il Salvatore è uno solo. Guardate che non è per niente scontato questo. Ma questo è questa cosa segreta, non l'avete ancora percepita. O perlomeno, no? Fino in fondo non l'avete ancora toccata. E allora Dio, quando si presenta, bussa, posso entrare? Quel posso entrare è: non temere i tuoi peccati. Io sono colui che perdona. Ecco, questa dimensione è la dimensione di rivelazione di Dio in tutto l'Antico Testamento. e non so se diciamo nelle orecchie avete la risonanza. Io sono il primo e anche l'ultimo. Che risonanza vi suscita? Come? L'Apocalisse, proprio il primo capitolo, quando Giovanni ha questa visione, la possiamo leggere, che è interessante. Allora, è proprio il capitolo primo, quando dice: quando lo cerchi non trovi, eccolo qui: appena lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Questo nel linguaggio dell'Antico Testamento sarebbe: io solo sono il Salvatore. Provate a leggere così, però: io sono il primo e mi sono fatto ultimo, perciò sono il vivente. Perché? Qual è la dinamica di fondo? Allora, ricordate l'inno di Paolo ai Filippesi: non ha tenuto la sua gloria, l'ha lasciata, ha preso la forma di servo, ma per poter esprimersi solo in termini di amore, perché l'uomo lo riconoscesse. Allora, di Gesù è detto radicalmente: non ha mai, mai cercato gloria per se stesso. Proprio perché non ha mai cercato gloria per se stesso, l'unica gloria che lo riempiva era la gloria dell'amore di Dio per noi. Questa dimensione è esattamente quello che passa al discepolo quando riconosce lui come il figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi. Lui che salva perché ha le chiavi della morte, cioè di fronte allo splendore dell'amore, la morte non ha alcun potere. Morte è il rinnegamento dell'amore. Morte è la mortificazione dell'amore. Allora, lui è il vivente perché da primo si fa ultimo. Noi da ultimo vogliamo diventare primi. Tutto il contrario. E con mille stratagemmi riusciamo a far passare per come dire come si dice cioè come una cosa nobile, come una cosa che è bene perseguire, proprio ciò che invece appartiene al diavolo. Siamo proprio bravi. Allora, questa cosa qui è determinante per un sano cammino spirituale. E di questo, comunque, rileggete questo capitolo 28. Aspetta, 48 ho sbagliato. Adesso stavo pensando a un'altra cosa, mi si era collegato. Perché dopo quella espressione va ancora, non tanto che va avanti, ma è quello del io ti ho purificato, no? Allora provate a leggere tutta la purificazione che noi siamo chiamati a vivere nella vita, è solo in rapporto a togliere proprio ogni forma, in qualsiasi modo si presenti, di gloria individuale, gloria umana, gloria personale. La purificazione è quello che, non so se pensate all'elogio di Pietro e poi alla ammonizione, no? Prima beato te, subito dopo vai dietro me, Satana, no? E la, come dire, ogni forma di gloria che sa di questo mondo vuol dire che nasconde la dinamica dell'amore. Noi non siamo proprio convinti di questo. A livello di testa non credo che qualcuno di voi possa fare un'obiezione seria, ma in pratica noi disattendiamo regolarmente questa cosa. Allora si tratta nel cammino spirituale di individuare dove si innesta questa gloria fasulla, dove, diciamo, lavora questa radice, no? Di gloria che noi ci immaginiamo bella, ma se è di questo mondo ci mortifica a livello profondo. Quindi questo sarebbe il primo riferimento. Poi c'è l'altro riferimento che è quello della preghiera sacerdotale di Gesù. Allora, adesso cerco di spiegare un pochino in breve, ma poi nel corso approfondiremo un po' di più. Allora, la frase che vi ho letto è la gloria, la mia gloria la do a voi, no? È il versetto 22, ma tutto il capitolo 17 diciamo descrive la preghiera di Gesù, la preghiera sacerdotale di Gesù, perché subito dopo inizia il racconto della passione in Giovanni. Allora questa preghiera, no, è molto significativa non solo dei sentimenti di Gesù, ma anche della verità con cui lui vive e cerca di spiegare agli apostoli quello che di lì a poco succederà, cioè la sua passione, la sua condanna, la morte, no? Allora, così come un piccolo suggerimento di schema per capire, questa preghiera si può dividere in tre parti. Questo prendete nota, che è una piccola cosa pratica che vi può servire. Allora, dal versetto 1 al versetto 5 Gesù prega per se stesso. Dal versetto 6 al versetto 19 Gesù prega per i discepoli che ha lì davanti. Dal versetto 20 al 26 prega per tutta la Chiesa, cioè per quelli che sarebbero venuti dopo, cioè per tutti noi. Quindi sono tre gruppi. Allora, la frase che ho tolto è nel terzo gruppo, cioè quando Gesù prega per la Chiesa. Un altro suggerimento, diciamo, per poter entrare un po' più accompagnati in questa grande preghiera sacerdotale è quello di cogliere ogni gruppo attorno a un termine solo. Allora, quando Gesù prega per sé, il termine è gloria. Quindi è lì dove noi dobbiamo cercare di vedere qual è il contenuto della gloria. Nel secondo gruppo il termine è gioia. Nel terzo gruppo il termine è volere di unità. Ma è solo per, come dire, per dare un piccolo istradamento mentale, non ha altro valore. La sostanza, tenuto conto dell'insieme della preghiera, di come è collocata nel racconto evangelico di Giovanni, la gloria è la gloria del Cristo crocifisso. È lo splendore dell'amore di Dio che dà la vita. Ma quello che noi dimentichiamo di cogliere è questo. Gesù, quando parla della gloria, Padre, glorificami, dammi la gloria che avevo, non sta parlando semplicemente della sua passione. Sta dicendo che la sua passione è collocata nell'eternità dell'amore di Dio per l'uomo. È questo che noi non riusciamo a cogliere. È come se non ne vedessimo la potenza, non ne cogliessimo la profondità, non potessimo avvertire l'intensità, se non a livello sentimentale. Quindi lui è morto per noi. E chiunque capisce che è una cosa grandiosa questa. Ma non è la cosa grandiosa che sta illustrando Gesù. La dimensione grandiosa è quella di collegare proprio la sua passione all'eternità dell'amore di Dio. Immaginate, cioè da sempre Dio cerca i suoi figli. Allora, come vi dicevo all'inizio, no? Per quanto l'uomo sia sepolto nella sua vergogna, sotto la sua vergogna vale sempre l'eternità di questo amore. La vergogna è come dire, si scioglie man mano che percepisce l'eco, ma è un eco eterno dell'amore di Dio. Gesù dà testimonianza di questo eco eterno dell'amore di Dio, come a dire, tutto quello che succede è, diciamo, come dire, per l'umanità, è quello per te singola persona, tutto quello che succede è dentro l'eternità di questo amore. Non è una cosa da poco. E poi nel pomeriggio vedremo che il primo passaggio per poter affrontare la propria battaglia spirituale, che battaglia sempre si tratta, è esattamente di uscire dallo stretto della mia vita individuale. Se io sto nel piccolo, nello spazio piccolo di me con me stesso, io non vedrò niente di quel cosa segreta, cosa attenta, non vedrò niente. Mi dibatterò sempre tra me e me con alcune idee belle e brutte, ma niente di più. Invece, se l'orizzonte si allarga, se la prospettiva diventa larga, allora io davvero posso, man mano che mi apro a questa prospettiva, coglierò quello che è segreto, che sembra una cosa nota, ma è segreto nel senso che devi fare esperienza tu, devi poterla vivere tu, devi poter investire col suo calore, con la sua intensità, il tuo cuore. E questo è il segreto, non è la cosa in sé. La cosa in sé la possiamo anche intuire, ma è la portata della cosa in sé che è segreta. Ora, la prima cosa che in questa grande preghiera sacerdotale Gesù fa, quindi siamo nel primo gruppo, Gesù prega per sé, dice una cosa che noi sorvoliamo con troppa facilità. E è come se non riuscissimo mai a cogliere la portata, perché dice, la frase precisa è questa, prendendola dal testo del Vangelo, un attimo che la riprendiamo, allora tu, è Gesù che parla al Padre di sé, no? Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Cioè Gesù si colloca davanti al Padre nel compito che ha. E poi aggiunge, ed è questa l'espressione che noi facciamo fatica a cogliere nella sua portata, questa è la vita eterna, che conoscano te l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo. Perché dico, non riusciamo a cogliere nella sua portata? Perché a noi sembra perfino ovvia questo, come dire che Dio è l'unico Dio, non l'unico vero Dio, gli idoli non sono, ma è come se noi non ne capissimo la sostanza. Ecco, vorrei dilungarmi un pochino e poi dopo continueremo nel pomeriggio, ma per far capire questo. Intanto è la prima volta, è l'unica in tutto il Nuovo Testamento che Gesù si chiama Gesù. strano, ma è così. Quando dice che conoscono te, è colui che ha mandato Gesù Cristo. Non si definisce solo nel suo compito, Cristo, Messia, ma anche nella sua umanità, Gesù. Qual è il significato? Oramai, tutto quello che è lo spessore della divinità che si manifesta all'uomo passa attraverso l'umanità di Gesù. Cioè l'umanità è il luogo di splendore dell'amore di Dio. Fate subito la deduzione. Ogni cammino spirituale che non si inserisca in questa dimensione va per le meliche. E quindi sbaglia strada. Allora, ogni manifestazione di Dio deve coinvolgere, questa è un'espressione che uso io, ma voi potete metterne anche altre, ma a me piace, una fioritura di umanità. Oh, non c'è possibilità di strada diversa, eh? Non sognatela, non c'è. Sarebbero tutte illusioni. Allora, questa prima considerazione dice già tutta la particolarità di questa preghiera. Conoscere il solo vero Dio, l'unico vero Dio, lo si può fare solo attraverso la testimonianza dell'umanità di Gesù. Provate a pensare questo. Voi raccogliete tutte le riflessioni che nell'umanità sono state fatte attorno a Dio, in tutte le culture. Ma è un fiume, no? di considerazioni, di intuizioni, di percezioni. Alla fine, chi vi assicura che quelle intuizioni sono vere? Nessuno. L'unica cosa vera che noi possiamo intuire di Dio, questo sembra strano, ma è così, è che Dio ama noi. E basta. Ma questa intuizione deriva dalla testimonianza di Gesù. E un piccolo inciso, io spesso quando commento il Vangelo o comunque ho a che fare con incontri con persone, aggiungo anche sempre qualcosa sulla singolarità del cristianesimo rispetto alle altre religioni, perché io ho l'idea adesso che nessuno di noi sa perché è cristiano. Se io dovessi domandarmi, ma perché sei cristiano? Sono stato battezzato. Cioè, è come se noi non cogliessimo più l'esperienza singolare dell'essere cristiano. Ora, l'essere cristiano significa aver riconosciuto che nella testimonianza di Gesù, nella sua umanità, c'è tutto lo splendore della manifestazione di Dio per noi. Manifestazione che non può che essere uno splendore di amore. È l'unica cosa che noi possiamo dire, questa cosa è vera di Dio. Tutte le altre cose non sappiamo come fondarle. Quindi è enormemente potente questa cosa. Allora, collegando questa dimensione con quella che precede, la vita eterna è che conoscano te, l'unico vero Dio. Qui è in gioco una dimensione radicale della nostra umanità, che col tempo, quindi vale dire passati i primi mesi di vita, noi dimentichiamo, vale a dire, cioè l'uomo ha tendenza ad adorare se stesso. Tutto quello che fa, lo fa in funzione di se stesso. Quando noi, per esempio, chi di voi non cerca un minimo di importanza? Chi? Alzi la manina, chi no? Chi di noi non vuole avere una carezza piuttosto che una sberla? Chi? e posso fare tante domande di questo genere, no? Provate, se io voglio una carezza, vuol dire che sfrutto l'altro per me. Il riferimento primo sono io, anche se non compare direttamente nei miei pensieri, ma nel mio movimento interiore. L'uomo tende ad adorare se stesso, peggio ancora, tende a servirsi degli altri per la propria gloria. E se ci si serve degli altri per la propria gloria, prima o dopo, piuttosto prima che dopo, si domina e si sfrutta. Una delle espressioni più, diciamo, affliggenti che io sento dalle donne, quando dicono si serve di me. Lo sento anche nella comunità, in maniera anche semplice, no? Quella si serve di me, non che vuole bene a me, si serve di me. Allora, questo modo ha mille sfumature, no? Però tendenzialmente noi ce l'abbiamo, corrisponde a quella estrema capacità che noi abbiamo di crearci continuamente idoli. Noi vediamo gli idoli esterni, non so, per esempio uno che cerca i soldi per diventare importante, per uno che cerca il potere per comandare, eccetera, no? Ma non vediamo tutta quella miriade di idoli che noi creiamo per imporci. Per esempio, provate a considerare le attese che portate dentro. Sono tutte così nobili? Tutte? Allora, dal punto di vista affettivo, se voi considerate le vostre attese, sono pressoché sempre in funzione di noi stessi. Allora, non pensate che questo sia male. Il male è seguire questa cosa. Tanto che nell'esempio di Gesù si dice, lui non ha mai cercato gloria. Lui che, come dire, è l'unico che può essere adorato, non ha mai voluto. Quindi questo discorso del che conoscono te, l'unico vero Dio, è, e dovete dedurre così, ogni volta che io ho un'attesa, non so come dire, una ricerca, no? Una rivendicazione che è legata a me stesso, uguale, io non conosco l'unico vero Dio. Perché se conoscessi l'unico vero Dio, io sono pieno di amore non per Lui, ma per tutti, perché se ho Lui, ho Lui come padre di tutti. Il discorso non è mai io devo essere capace di amare tutti, io devo aprirmi all'amore di Dio e se Dio abita con me, io amo tutti. Questo passaggio non è evidente per noi, non è scontato. Allora, questo continuamente riprendere cercando di approfondire, di renderci conto di che cosa Gesù sta dicendo, è illuminante per tutto il nostro cammino. Quindi alla fine questo del il conoscere vero Dio è quello che il profeta diceva, tu non hai mai sentito questa cosa, io ti sto dicendo un segreto, una cosa che tu non hai mai ascoltato. Ma noi molto raramente abbiamo la percezione di una cosa del genere. A noi sembra che tutto è già noto e al massimo non riesco a viverlo, ma tutto è già noto. È noto un corno. Cioè, ci sono molte cose che non sono note, crediamo di saperle, ma non è così. Allora, questo la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro. È la gloria dello splendore di un amore che proprio perché è intimo di Dio si allarga a tutti. Non ha bisogno di nessuno per. Ma non immaginate che allora questo vuol dire, non so, noi immaginiamo delle come dire, personalità così, che so, sulle nuvole. No. La cosa è un movimento che avviene nel profondo, non è che avviene nella mente. Nel profondo vuol dire se tu non cerchi nessuno sei così umile perché tu capisci che hai solo bisogno e questo bisogno è quello che poi alla fine ti rende solidale. E invece quando noi vogliamo fare le cose, siamo noi ricchi che le diamo. Io spesso faccio questa deduzione, no? Se si tratta di fare un lavoro, comunque un qualche cosa, no? E l'idea parte da te e tutti sono d'accordo con te, mamma mia, tu come dire, sei proprio tutto pieno di energia, no? Se l'idea lo dice una che ti è antipatica, che anche se è buona l'idea ma viene da lei, quando tu devi collaborare il 30% della tua energia dai, il 70% resta sepolto. Cioè, vuol dire che non è semplicemente fare il bene, è fare il bene secondo Dio, cioè è fare il bene senza cercare gloria, ma riflettendo la gloria che viene da Dio. Questo è come dire, far splendere l'umanità, e a questo siamo chiamati. Poi dopo vedremo che in particolare cioè, tutta la liturgia natalizia, infatti sono anche contento di collegare le cose che sono vicine, no? A Natale. Tutta la liturgia natalizia sarà il riflettere sul fatto che la gloria di Dio è un bambino indifeso e tu sei chiamata a vedere in questa dimensione lo splendore dell'amore. Se questo è vero, tu non puoi fare un'altra strada. Quando fai un'altra strada, tu è come se giri le spalle a questa realtà e pretendi di inventarne una. Ma siccome non esiste un'altra strada, darai qualche botta di qua e di là e dopo ritornerai. Pentito ritornerà, con qualche bernoccolo, ma... E sarà sempre così. E tutte le volte è così. Fino a che noi finalmente... Ma questo sarà in paradiso, tranquille. fino a che... ognuno completamente e tutti insieme riconosceremo tu solo sei il nostro salvatore, il tuo amore è grande e ci ha salvati. Ma se potessimo già dirlo adesso non sarebbe male. Va bene, questo è per l'inizio.